Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
A tutti voi che siete in ascolto, un carissimo saluto sullo sfondo di questo mese, il mese di settembre, che in molte nazioni del mondo è considerato il mese dedicato alla parola di Dio. Soprattutto in America Latina, in Asia, questo mese è ricco di iniziative tutte dedicate alla forza della parola. Ed è in questo contesto che vogliamo inserirci anche noi questa sera, quindi sentendoci in comunione con tutti coloro che celebrano il mese della parola di Dio, invocando l'azione dello Spirito, perché questo nostro momento di condivisione mensile possa aiutare tutti noi a cogliere la forza della parola, una parola che plasma la vita, che non tocca solo la nostra testa. Ecco, da quando è nata questa nostra rubrica, oramai una decina di anni fa, l'obiettivo dei nostri appuntamenti mensili è quello di fare una lettura continua dei testi. E attualmente noi stiamo leggendo cronologicamente le lettere di Paolo e abbiamo iniziato da alcuni mesi la lettura della prima lettera ai Tessalonicesi, che è lo scritto più antico del Nuovo Testamento in nostro possesso. Lo scritto più antico perché è stato redatto attorno al 50-51 d.C. da Paolo e dai suoi collaboratori. Ecco, questa lettera è una lettera breve, è composta di pochi capitoli, 5 capitoli in tutto. I primi 3 capitoli sono tutti dedicati al mistero della parola che si diffonde, che coinvolge i suoi ministri e plasma i credenti. Mentre gli altri 2 capitoli, il 4 e il 5, sono dedicati ad alcuni consigli per la vita quotidiana. E noi nella nostra lettura siamo arrivati al capitolo 3. Quindi dopo il primo capitolo, che era dedicato proprio alla diffusione della parola come soggetto che è arrivato a Tessalonica e ha coinvolto diversi credenti provenienti sia dal giudaismo che dal mondo pagano, il secondo capitolo era dedicato più al ministro della parola, dove Paolo descriveva se stesso e i suoi collaboratori come ministri della parola. Il capitolo su cui ci soffermiamo oggi, sostanzialmente la finale del capitolo 2 e tutto il capitolo 3, si dedica su ciò che la parola opera nei suoi destinatari, cioè che tipo di relazione costruisce la parola a coloro a cui è rivolta, a coloro che la accolgono. Quindi noi percorreremo il brano di questa sera in 3 momenti. Il primo momento sarà dedicato a ciò che Paolo sottolinea in relazione ai Tessalonicesi, mostrando il desiderio di reincontrare la comunità di Tessalonica, un incontro che non è possibile. Di fronte a questo, il secondo momento sarà dedicato al tema della prova e Paolo sottolineerà ai fratelli di Tessalonica che la prova è parte costitutiva di chi accoglie la parola di Dio. E poi l'ultimo momento vedremo come Paolo mette a fuoco la priorità di chi ascolta la parola di Dio, concludendo con una preghiera. Paolo conclude questa parte più di approfondimento con una preghiera che condivide con i fratelli di Tessalonica. Bene, per quanti di voi sono in possibilità di farlo, invito a prendere tra le mani un'edizione del Nuovo Testamento, meglio ancora della Bibbia intera, e aprirlo proprio sulla prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 2, il versetto 17, dal versetto 17 in poi. Ecco, cominciamo da qui la nostra lettura. Quindi, il primo momento, dicevamo, Paolo confida ai credenti di Tessalonica il desiderio di raggiungerlo e di raggiungerli, e questo è racchiuso in 4 versetti dal 17 al 20 del capitolo 2, quindi prima lettera ai Tessalonicesi, versetti 17-20. Leggo il testo nella versione della CEI. Quanto a noi, fratelli, per poco tempo privati della vostra presenza di persona, ma non con il cuore, speravamo ardentemente, con vivo desiderio, di rivedere il vostro volto. Perciò io, Paolo, più di una volta ho desiderato venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Infatti, chi se non proprio voi è la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui vantarci davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua venuta? Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia. Vedete, abbiamo qui quattro versetti, sono un testo, se volete, molto, molto breve, però che ci fa capire una cosa importante. La parola di Dio prende dimora nei nostri cuori attraverso una relazione. La relazione è fondamentale nell'ascolto della parola. Non è possibile entrare nella fecondità della parola di Dio da soli. Da soli rischiamo di essere esposti agli inganni della mente, cioè a voler comprendere tutto quello che ci sembra di dover afferrare nella parola di Dio. Mentre la parola insegna che è lei che ci vuole afferrare. Non siamo noi che dobbiamo tenere in pugno la parola di Dio, ma è la parola di Dio che vuole abbracciare la nostra vita per illuminarla da dentro. E questo non è possibile farlo da solo, da soli. C'è bisogno di un cammino ecclesiale, comunitario, che si manifesta in vari modi. Un cammino e un modo per vivere questo cammino ecclesiale è quello che insieme stiamo vivendo, cioè condividere la parola di Dio attraverso le forme di comunicazione che il mondo di oggi ci mette a disposizione. Ci sono catechesi che possiamo ascoltare via radio, catechesi che possiamo ascoltare online attraverso diverse persone, biblisti e non, che approfondiscono la parola di Dio. Possiamo approfondire la parola attraverso il mondo delle immagini, le interpretazioni dell'arte, ma certamente la prima via di accesso è quella di leggerla, pregarla, meditarla, accoglierla insieme alla Chiesa, che ogni giorno ci consegna una porzione di parola di Dio attraverso la liturgia. Questa è la relazione viva nella quale uno può accedere ai misteri della parola. E vedete, Paolo, che è colui che annuncia il Vangelo, è anche colui che tesse con le comunità dove annuncia il Vangelo delle relazioni forti. Questi quattro versetti lo mettono in evidenza in modo deciso. In genere si dice che l'affetto di Paolo traspare in modo sublime nella lettera ai Filippesi, cioè nella sua relazione con i credenti di Filippi, ma anche con i Tessalonicesi non scherza. Dice che si sente privato di qualcosa di prezioso nel non poterli incontrare. Parla di un desiderio vivo di rivedere il loro volto. Parla di una speranza ardente, qua le traduzioni in lingua italiana rendono bene i termini che ci sono in greco. E poi accenna a tentativi continui di tornare a Tessalonica per vedere i fratelli. Sono tutti elementi che ci dicono il legame che c'è tra Paolo e i credenti di Tessalonica, un legame che si è stabilito grazie al Vangelo di Cristo. E poi Paolo vede in questo impedimento l'azione del nemico, dice: volevo venire, ho desiderato più di una volta venire da voi, ma Satana me lo ha impedito. Anzi, lui dice, ce lo ha impedito, perché insieme a lui ci sono i suoi collaboratori, Timoteo, Silvano e Luca, e quindi Satana ci ha impedito di venire da voi. Tutto ciò che ostacola, secondo Paolo, la relazione, l'annuncio del Vangelo, è un'azione dello spirito nemico. Almeno questa è la prima lettura che Paolo fa di tutto questo. Eppure noi notiamo una cosa leggendo tra le righe, che questo impedimento alla fine produce dei frutti sani. Cioè la distanza nella relazione diretta tra Paolo e i Tessalonicesi permette quasi allo spirito di agire di più. Cioè permette a Paolo di non essere colui che condiziona con tutto se stesso la crescita nel Vangelo dei credenti di Tessalonica, ma permette allo Spirito di agire in modo più profondo. Come notiamo questo? Lo notiamo da tre frutti principali che nascono da questa distanza, da quello che Paolo così impulsivamente dichiara come un impedimento di Satana, ma che magari non era un impedimento di Satana. Magari era proprio la pedagogia dello Spirito nel plasmare la comunità di Tessalonica. Il primo frutto è una precisa lettura dei fratelli, cioè pian piano nella distanza i Tessalonicesi non sono solo dei pagani da illuminare con il Vangelo, o non sono solo dei giudei da portare a compimento grazie al Vangelo, ma diventano la speranza, la gioia, la corona, la gloria di Paolo. Usa questi termini verso i fratelli nella fede e si sente in cammino con loro verso la manifestazione del Signore. Lui dice: voi siete la nostra gioia e la corona di cui vantarci davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua manifestazione. Quindi emerge nella distanza il tesoro di quella presenza, di quel dono che il Signore ha fatto Paolo. Non è solo Paolo che è un dono per i credenti di Tessalonica, ma i credenti di Tessalonica sono un dono per il cammino di Paolo. E questo emerge da dove? Emerge dalla distanza, dall'impossibilità in questo momento da parte di Paolo di tornare a Tessalonica. C'è però anche un secondo frutto che emerge da questo impedimento che sembra provenire dallo spirito nemico. E il secondo frutto è la valorizzazione di altre vie di evangelizzazione, cioè è grazie alla distanza che Paolo comincia a scrivere e non sa che quanto lui sta iniziando a fare, cioè scrivere delle lettere per plasmare i fratelli, per tenere viva la relazione che ha con loro, lui non sa che quello che lui sta iniziando a fare illuminerà intere generazioni di cristiani, attraversando tutta la storia cristiana, arrivando fino a noi. Oltre a questo, Paolo poi cosa aggiunge? Sente che accanto alla lettera c'è un modo misterioso nello spirito di essere presente tra i fratelli. E lui dice: siamo stati privati della vostra presenza di persona, ma non con il cuore. Cioè il legame con i fratelli di Tessalonica si rende ancora più vivo attraverso la preghiera. E ovviamente è un altro frutto che emerge nella valorizzazione di queste vie è la scoperta che sì, è vero, lui non può tornare a Tessalonica perché è una persona invisa. Il racconto di Atti 17, dove si parla dell'annuncio a Tessalonica, dice che Paolo per 3 settimane è riuscito a predicare tranquillamente. Poi la gente ha cominciato a sobillare il popolo, perché quest'uomo che metteva in discussione il giudaismo da un lato e creava qualche disagio anche in ambito pagano dall'altro, perché impediva l'idolatria, venisse allontanato il prima possibile dalla città. E quando la sua vita è in pericolo, Paolo deve davvero allontanarsi dalla città e la sua persona è conosciuta. Lui non può tornare adesso a Tessalonica perché altrimenti sarebbe in pericolo. Ma se lui non può tornare, possono però tornare i suoi collaboratori. Quindi ecco Timoteo, Silvano, Luca, che diventano figure grazie alle quali Paolo tiene viva la relazione con i Tessalonicesi. Quindi da un lato c'è una comunità, dall'altro c'è un'altra comunità, cioè da un lato c'è la comunità dei Tessalonicesi, dall'altra c'è la comunità dei collaboratori di Paolo con l'Apostolo, che insieme portano avanti l'annuncio del Vangelo. Allora, cosa notiamo? Notiamo che quello che sembra essere l'impedimento al Vangelo, cioè un impedimento che Paolo dice Satana ce lo ha impedito, alla fine questo impedimento nelle mani dello Spirito diventa un qualcosa che favorisce l'annuncio del Vangelo, perché mette in luce il lato positivo dei fratelli, aiuta Paolo a valorizzare altre vie di comunicazione, di annuncio della parola e soprattutto permette a Paolo di scoprire la ricchezza dell'essere Chiesa, non solo la Chiesa dei Tessalonicesi, ma la Chiesa dei collaboratori, cioè insieme si porta avanti il Vangelo, non è Paolo l'apostolo delle genti, ma Paolo e i suoi collaboratori, che sono emblema di questa Chiesa aperta alle genti. È interessante che paradossalmente le comunità in cui Paolo si trattiene di più, pensiamo ad esempio Corinto 1 anno e mezzo, Efeso più di 2 anni, saranno quelle che gli causano più problemi, mentre quelle dove Paolo non riesce a tornare perché ci sono degli impedimenti oggettivi, sono quelle che sono più cariche di affetto, dove Paolo paradossalmente riesce a plasmare di più i fratelli della comunità. E allora questo primo elemento, questi primi versetti ci fanno capire una cosa, cioè nell'annuncio del Vangelo il protagonista è davvero lo Spirito Santo. Certo, chi porta l'annuncio ha un suo servizio importantissimo, chiaramente, però l'importante è che questo avvenga nell'ambito di una relazione ecclesiale e ci ponga in ascolto di quella parola che salva come Chiesa. Ecco, questo è un po' il primo brano su cui oggi volevo soffermarmi insieme a voi. Lasciamo ora un breve stacco musicale, 1 minuto di stacco musicale, prima di continuare con il secondo brano, dove Paolo invia Timoteo alla comunità ed illustra alla comunità di Tessalonica l'importanza dell'esperienza della prova, qualcosa che lui stesso sta vivendo sulla propria pelle. Quindi un breve stacco musicale che vi permette di rileggere i versetti 17 e 20, dopodiché continueremo con il capitolo 3. Quindi nei primi 4 versetti, cioè la finale del capitolo 2, abbiamo visto come l'Apostolo Paolo desideri con tutto se stesso tornare a Tessalonica, ma per il momento è impedito. Allora, di fronte a questo, cosa decide di fare? Leggiamo i primi 5 versetti del capitolo 3. Per questo, non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare soli ad Atene. E abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste prove. Voi stessi, infatti, sapete che questa è la nostra sorte. Infatti, quando eravamo tra voi, dicevamo già che avremmo subito delle prove, come in realtà è accaduto e voi ben sapete. Per questo, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse messi alla prova e che la nostra fatica non fosse servita a nulla. Allora, è interessante l'inclusione di questo brano, cioè il brano inizia e finisce con una stessa frase che racchiude come in un cuore il gioiello di questi versetti, dei versetti 1-5. La frase è «non potendo più resistere», per questo «non potendo più resistere». La troviamo al versetto 1 e al versetto 5. E ci fa capire come il legame di Paolo con Tessalonica è davvero un legame forte. E desiderando con tutto se stesso tornare a Tessalonica e non potendolo fare, cosa decide? Abbiamo deciso di restare soli ad Atene. Questa notizia è confermata anche dal racconto di Luca negli Atti degli Apostoli, che ci presenta un Paolo che gira per le vie di Atene e nell'agorà di Atene da solo, dialogando con quelli che incontra, prima i giudei, poi alcuni timorati di Dio, poi coloro che passano e a tutti annuncia il Vangelo. Però il problema è che ad Atene, quando lui compie questo fatto, si trova da solo. Da lì, dall'agorà, sarà portata nel luogo dell'elite, cioè nell'Areopago, e l'annuncio che lui porterà davanti all'elite di Atene sarà un annuncio, sì, che ha un minimo di successo, ma che sostanzialmente suscita la derisione e il rifiuto degli ascoltatori. Come mai questo fallimento nella città nota in passato come la città dei filosofi e dei saggi? Alcuni esegeti dicono che il fallimento di Paolo non è legato tanto al suo annuncio, ma al fatto che ha voluto portare l'annuncio da solo, cioè senza aspettare che tornassero i suoi collaboratori. Il Vangelo ha bisogno di una comunità per essere annunciato, testimoniato, portato. Chi lo porta da solo rischia di portare un annuncio che ha i ristretti orizzonti dell'individuo, mentre la Chiesa aiuta a respirare a pieni polmoni. Ecco, Paolo decide di restare solo ad Atene, però per un obiettivo ben preciso, per soccorrere in qualche modo la comunità di Tessalonica rimasta esposta ai venti della prova. Per far questo invia Timoteo, verosimilmente insieme a Timoteo invia anche qualcun altro dei suoi collaboratori, forse Silvano, forse Luca, qualcuno dei suoi collaboratori è anche rimasto a Berea, ecco, non sappiamo chi è rimasto, sappiamo solo che Timoteo viene inviato a Tessalonica. Interessante il modo in cui viene definito Timoteo. Timoteo è fratello, e quindi questo ci fa capire la sintonia nel portare il Vangelo, e poi viene utilizzato un termine che noi traduciamo con collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo. Il sostantivo greco è synergos, syn con, ergos, ergon e il lavoro, cioè colui che lavora con Dio nel Vangelo di Cristo. Ieri la pagina del Vangelo ci proponeva gli operai nella vigna. Ecco, il synergos è proprio un po' come questi operai che vengono chiamati a lavorare nella vigna del Signore. Ora sappiamo che nel Nuovo Testamento la vite è Cristo, i tralci siamo noi uniti nella vite e il vignaiolo è il Padre Celeste. Quindi coloro che sono chiamati a lavorare nella vigna sono i collaboratori di Dio nel Vangelo di Cristo, proprio come qui viene chiamato Timoteo, cioè l'onore insieme ai grandi apostoli di portare avanti il flusso della parola di vita, di rendere questa parola viva. Perché Timoteo viene inviato? Ecco, in questi versetti Paolo spiega l'obiettivo di questo invio e lo scandisce in quattro motivazioni, in quattro finalità: per confermare i fratelli, il verbo utilizzato è un verbo che dice la solidità della fede, per esortarli, il verbo greco è parakaleo, che non significa solo esortare, significa anche consolare, aiutare a discernere, fare verità, perché a volte quando ci sono i venti che soffiano da un lato o dall'altro, uno non sa quale scelta fare. Salomone, quando inizia il suo regno e chiede il dono della sapienza, del discernimento, dice: donami un cuore capace di ascoltare, perché io sono giovane e non so come regolarmi, non so come entrare e come uscire. Ecco, a volte uno di fronte ai venti della prova non sa come entrare e come uscire, e quindi è importante che ci sia qualcuno che dia la luce del discernimento. Quindi questo è il secondo obiettivo che Paolo sottolinea. Poi, per prendere notizie, noi traduciamo alla lettera, per conoscere la fede vostra, per conoscere la vostra fede, cioè Paolo vuole vedere se la fede dei Tessalonicesi tiene nonostante un annuncio limitato nel tempo e nonostante la prova che Paolo ha dovuto subire fuggendo dalla comunità. Poi ammette che c'è anche una quarta ragione, e sembra essere la ragione di fondo per cui manda Timoteo, cioè Paolo ha timore che tutto il suo annuncio nella comunità di Tessalonica possa essere vanificato. Vanificato da chi? Ma sicuramente vanificato dalla prova, che ha delle sfaccettature diverse. La prova non è solo la persecuzione che la comunità poteva ricevere dal giudaismo o l'irrisione che poteva ricevere dal mondo pagano, ma c'era un'altra prova che la comunità avrebbe dovuto affrontare, ed era la prova dei falsi fratelli, cioè di questi credenti cristiani che provenivano da Gerusalemme o da Antiochia e che seguivano Paolo nel suo annuncio, e quando Paolo lasciava le comunità arrivavano loro screditando l'annuncio di Paolo. Sappiamo che Paolo parlava del Vangelo come della presenza del risorto nel cuore dei credenti, che liberava i credenti anche da alcune tradizioni, alcuni usi e costumi. Bene, questi falsi fratelli che giungevano da Gerusalemme o giungevano da Antiochia si presentavano come coloro che avevano l'autorità delle colonne, l'autorità di Giacomo, l'autorità di Pietro, e volevano inculcare anche nei pagani le tradizioni ebraiche, quindi la circoncisione, l'osservanza di alcune norme di purità, l'osservanza di tutti i precetti della legge. E questo creava confusione, creava disorientamento nelle comunità e creava particolare angoscia nel cuore di Paolo. Quindi è probabile che queste sono le prove che spingono Paolo a mandare, a restare solo e a mandare Timoteo a Tessalonica, per rassicurarsi circa il cammino dei fratelli di Tessalonica. Nel frattempo però, nel contempo però, Paolo spiega anche che la prova va messa in conto. La prova è il vero cuore dell'autenticità del Vangelo. Lui dice: nessuno si lasci turbare, voi stessi infatti sapete che questa è la nostra sorte. Quando eravamo tra voi dicevamo già che avremmo subito delle prove, come in realtà è accaduto e voi ben sapete. Paolo, dicendo questo, non sta solo insegnando qualcosa ai Tessalonicesi, sta anche riconfermando se stesso, che si trova a Corinto con una prova nel cuore, e la prova che lui sta vivendo qual è? È quella di non riuscire a tornare a Tessalonica e di avere dentro il timore, la paura che qualcosa a Tessalonica sia andato storto. Quindi ha una sorta di ansia, di bisogno di sapere che a Tessalonica, come stanno andando le cose a Tessalonica. Ora, basta fare una lettura integrale, no, della scrittura, per notare proprio come la prova caratterizza ogni cammino di fede. Pensiamo agli inizi della storia della salvezza con Abramo. Abramo viene invitato a lasciare la sua terra, viene invitato a lasciare le sue tradizioni, a lasciare Carran per dirigersi verso la terra che il Signore gli indicherà. E Abramo pensa di partire e di trovare questa terra nel giro di poche settimane, e invece questa terra necessiterà di ben 62 anni. Perché dico 62 anni? Perché quell'invito a uscire da sé, Abramo, lo riceve a 75 anni e lo riceverà ancora ben 37 anni dopo la nascita del figlio Isacco, quando Dio lo inviterà a sacrificare quel figlio sul monte che gli indicherà. Ecco, i maestri dell'ebraismo dicono che il cammino di Abramo può essere racchiuso in questi due inviti, in queste due vocazioni del Signore, che abbracciano un tempo di 62 anni, il tempo necessario, dicono i maestri dell'ebraismo, per liberare Abramo da Abramo. E in questi 62 anni cosa è successo? In questi 62 anni Abramo è stato purificato dalla prova. Quindi le prove sono necessarie. Ed è ciò anche che Gesù insegnerà ai suoi apostoli. Ricordate quando si trova a Cesarea di Filippo, di Filippi, e Gesù domanda ai suoi apostoli: chi dice la gente che io sia? E gli apostoli danno le loro risposte. Pietro dice con fermezza: tu sei il Cristo. Subito dopo Gesù insegna quello che lo aspetta. Dice: il figlio dell'uomo sarà deriso, sarà rifiutato dalle autorità religiose, sarà colpito e messo a morte, morirà su una croce, dopo tre giorni risorgerà. Cioè addita ai suoi la via della prova. E la prima reazione di Pietro, ma anche di tutti gli altri, è quello di respingere la via della prova. Ora, Paolo mette davanti ai credenti di Tessalonica la via della prova come la via che purifica la fede, ma mentre lo scrive per i credenti di Tessalonica, Paolo lo sta dicendo anche a se stesso. Lui stesso è esposto alla prova nel non riuscire a tornare a Tessalonica e anche nel sentire, temere dentro di sé che qualcosa a Tessalonica possa essere andato storto. Ovviamente Paolo non vive questo come una sorta di timore per un successo personale, assolutamente no, ma vive questo nel timore che il Vangelo non abbia trovato spazio nel cuore dei credenti di Tessalonica e quindi la loro vita non possa essere così luminosa come dovrebbe esserlo, diventando quindi testimonianza lì nella città dove loro vivono. Ecco, facciamo ancora un breve stacco musicale prima di leggere come si conclude questa missione di Timoteo. Timoteo torna con alcune notizie, vedremo quali, e vedremo soprattutto la reazione di Paolo a queste notizie e cosa scrive proprio alla comunità dei Tessalonicesi. Quindi un breve stacco musicale in cui vi invito a rileggere i versetti 1-5 che abbiamo appena commentato del capitolo 3 della prima lettera ai Tessalonicesi. Quindi un altro breve stacco musicale. Quando torna Timoteo porta buone notizie. Leggiamo i versetti dal 6 al 10. Ora che Timoteo è tornato, ci ha portato buone notizie della vostra fede, della vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di vederci come noi lo siamo di vedere voi. E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Ora sì, ci sentiamo rivivere se rimanete saldi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio? Noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede. Ecco, vedete come il tono di Paolo resta un tono davvero di padre, di madre nella fede, un forte afflato relazionale caratterizza questi versetti, no? Le notizie buone che Timoteo porta tornando da Paolo, che nel frattempo non si trova più ad Atene ma si trova a Corinto, riguardano i tre aspetti: fede, speranza e carità. Abbiamo già detto nell'iniziare la lettura della prima lettera ai Tessalonicesi alcuni mesi fa come questo primo scritto del Nuovo Testamento è lo scritto che ci regala le virtù teologali, perché Paolo ha iniziato questa lettera proprio parlando della fede, della speranza e della carità. All'inizio infatti della lettera, al capitolo primo, versetti 2 e 3, Paolo dice così: rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, la fede, la speranza e la carità sono le tre dimensioni che caratterizzano la fede della prima comunità cristiana, l'identità della prima comunità cristiana. Ed ora, le buone notizie che porta Timoteo riguardano proprio questi tratti che identificano i credenti in Cristo. Per cui Paolo sottolinea, ci ha portato buone notizie della vostra fede, della vostra carità e del desiderio di vederci come noi lo siamo di voi, che conservate questo desiderio di vederci, cioè questa speranza di vedere noi. Allo stesso tempo Paolo sottolinea, ora sì ci sentiamo rivivere se rimanete saldi nel Signore. Il verbo qui utilizzato in greco è se state nel Signore. Paolo vuole assicurare che queste tre dimensioni che dicono l'identità della comunità di Tessalonica siano quelle custodite con maggior cura, e perché questo avvenga è necessario che i credenti stiano nel Signore. Questa espressione che a noi rischia di scivolare via senza toccare il cuore merita la nostra attenzione, perché fa parte di quella vocazione primigenia dei dodici. Quando Gesù chiama i dodici, il Vangelo di Marco ci dice che li chiamò perché stessero con lui e anche per mandarli a predicare. Cioè, chi sta con il Signore non può non vivere le dimensioni che il Signore porta dentro di sé, dimensioni di accoglienza, dimensioni di condivisione, dimensioni di attenzione all'altro e così via. Ecco allora che Paolo, ricevendo buone notizie sulla fede, la carità e la speranza dei Tessalonicesi, raccomanda loro di restare nel Signore, cioè di non venir meno in quella che è la prima vocazione, la vocazione primigenia. Chi ha vissuto al massimo questa vocazione primigenia di stare nel Signore? Sua madre. Nel mese di settembre, il mese che ci ha donato anche alcune festività mariane, come la Natività di Maria, il nome di Maria, Maria ai piedi della croce. Bene, ai piedi della croce come viene descritta Maria? Come colei che stabat mater, cioè stava ai piedi della croce, colei che anche nella prova sta nel Signore, rispondendo a quella che era la vocazione primigenia di ogni discepolo. Ed in questa cornice assistiamo a una cosa curiosa. Paolo aveva mandato Timoteo con degli obiettivi principali, che erano quello di confermare la loro fede, aiutarli nel discernimento, ricevere qualche notizia ed essere certi che le prove non li avessero sviati. E tornando Timoteo, cosa fa? La comunità di Tessalonica produce questo in Paolo, cioè Paolo dice ci sentiamo consolati, il verbo utilizzato è lo stesso di prima, paracaleo, ci sentiamo rivivere, siamo portati al rendimento di grazie e proviamo per voi una grande gioia. Cioè, quello che Paolo voleva donare ai Tessalonicesi, sono i Tessalonicesi che lo donano a Paolo, che si trova in mezzo a molte necessità e tribolazioni, lui ammette. Ed è molto bello questa umiltà nello scrivere di Paolo, no? Perché è come se Paolo riconoscesse davanti al Signore che lui si era messo in testa di voler consolare i Tessalonicesi, mentre non si era reso conto che il Signore voleva consolare lui, il suo cuore, rafforzare il suo cuore, dare un orientamento al suo cuore, grazie alla comunità dei Tessalonicesi. Cioè, è la Chiesa di Tessalonica che rende forte, consola, fa rivivere, suscita la gioia nel team missionario di Paolo, Timoteo, Sila e Luca. Questi sono rafforzati dalla comunità cristiana. Ed è molto bello che Paolo anche si presenta come colui che è provato da molte necessità e tribolazioni, cioè Paolo è davanti alla comunità non come un eroe, non come l'uomo forte che porta un Vangelo con la piena sicurezza di sé senza nessun dubbio, no, ma si manifesta nella prova anche a cui lui è esposto. E come lui sostiene la comunità, ha bisogno che la comunità sostenga lui. Però in tutto questo non viene meno l'obiettivo di fondo. E alla fine dice, qual è il mio obiettivo di fondo? Che con viva insistenza notte e giorno chiedo al Signore. Due cose, dice. Chiedo di poter vedere il vostro volto, quindi vi scrivo, certo, vi mando Timoteo, certamente, prego per voi, però questo non toglie il desiderio di vedervi, perché voi siete preziosi, cioè fa percepire all'altro la preziosità. E poi dice, completare ciò che manca alla vostra fede. Chiediamo di poter vedere il vostro volto e di completare ciò che manca alla vostra fede. Qui il verbo greco utilizzato è il verbo catartizzo, che non significa solo completare, significa anche dare ordine, assicurare quello che ancora manca alla vostra fede, perché tante cose uno magari le sa, però non sono nell'ordine giusto, a volte c'è un po' di confusione, non ci sono le giuste priorità, no? E quindi Paolo sente che i Tessalonicesi, certo, sono forti nella fede, nella carità e nella speranza, però li raccomanda in modo indiretto a loro, no? L'umiltà di continuare a lasciarsi plasmare, perché la fede è un cammino continuo che dura una vita intera. E così Paolo conclude questo capitolo, che conclude anche la parte, come dire, argomentativa della lettera, prima di entrare in quella più parenetica, esortativa, ricca di raccomandazioni, con una preghiera, che è racchiusa nei versetti 11-13, dove Paolo dice: «Voglia Dio stesso, Padre nostro e il Signore nostro Gesù, guidare il nostro cammino verso di voi». Vedete sempre l'insistenza. Paolo vuole rivedere i fratelli e affida tutto a Dio Padre e al Signore. Poi continua: «Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti. Come sovrabbonda il nostro per voi? Per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi». E notiamo che la preghiera finale si costruisce ancora attorno alle tre dimensioni: fede, speranza e carità. Paolo inizia con la carità: il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti. La carità deve dimorare dentro la comunità e dalla comunità verso coloro che sono fuori della comunità, verso i giudei, verso i pagani, verso chi è causa della prova, verso la comunità di Tessalonica. Poi continua con la dimensione della fede: per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità. Il verbo utilizzato è quello che Paolo aveva già utilizzato per la fede, cioè aveva mandato Timoteo per consolidare la loro fede, rendere salda la loro fede. Ed ora riprende lo stesso verbo, rendere saldi i vostri cuori irreprensibili nella santità. È una dimensione legata alla fede. E poi c'è la dimensione della speranza, davanti a Dio e Padre nostro, nella parusia del Signore nostro Gesù con tutti i santi, cioè ravviva la speranza del ritorno del Signore Gesù. Anche se parusia non dobbiamo intenderlo solo come la venuta, il ritorno, non è che il Signore se n'è andato, non dobbiamo intenderla proprio come il ritorno del Signore, ma come la manifestazione del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi, la manifestazione piena, perché ovviamente il risorto è vivo nei credenti e già si manifesta in mezzo a loro. A Tessalonica Cristo risorto si manifesta attraverso Paolo, Timoteo. A Paolo Cristo risorto si manifesta con i Tessalonicesi. Però oltre a questo, a questa piccola manifestazione, ci sarà alla fine dei tempi la grande manifestazione del Signore Gesù, quando Dio sarà tutto in tutti. E allora Paolo tiene viva questa speranza in modo che i credenti di Tessalonica possano continuare a vivere la loro vita con quei tratti identitari caratterizzati dalla fede, dalla speranza e dalla carità che fanno, che delineano la verità dell'esperienza cristiana. Ecco, cari ascoltatori, oggi volevo proprio soffermarmi e rileggere insieme a voi questo bel capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi. Ora lascio la parola alla regia che vi darà indicazioni per eventuali domande di cui resto in attesa. Quindi lascio la parola alla regia e resto in attesa dei vostri interventi. Pronto, buonasera, con chi parlo?
Buonasera padre, sono Salvatore Tresana, da Sicilia.
Le bene, mi dica.
Le volevo chiedere, in base ai versetti da 17 al 20 che lei ha letto la prima lettera dei Tessalonicesi, Paolo avverte l'impedimento da parte di Satana. Come mai Paolo parla di Satana?
Grazie Salvatore per la tua domanda. Allora, più volte Paolo nelle sue lettere parla dell'azione del nemico, a volte lo chiama per nome, altre volte usa termini che lo identificano come colui che si oppone al Signore, colui che si oppone all'evangelizzazione, cioè tutte le volte che Paolo sperimenta un ostacolo forte contro per l'annuncio del Vangelo, per l'evangelizzazione, lui vede all'opera l'azione del nemico, di colui che non desidera che la parola del Signore corra, non desidera che la vita di Dio scorra nel cuore dei credenti, e in questo lui sperimenta proprio l'azione del nemico. Addirittura vive questo sulla propria pelle quando parla della famosa spina nella carne. Lui dice: c'è come un inviato di Satana che viene da me e mi schiaffeggia per umiliarmi, per farmi sentire che non sono all'altezza, che non compio degnamente il compito di annunciatore del Vangelo. Al di là di questo però, qual è la notizia bella che traspare dall'esperienza stessa di Paolo e delle sue lettere? È che, affidato a Cristo e alla sua grazia, lui nota che anche l'azione di Satana diventa luogo dove risplende la forza della parola di Dio, la forza della grazia, non solo di fronte alla spina nella carne, dove Gesù stesso gli dice: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta nella tua debolezza, ma l'abbiamo visto anche oggi nella corrispondenza con i Tessalonicesi, proprio quello che sembra essere un impedimento che crea molto dolore a Paolo è ciò che fa maturare la sua statura di annunciatore del Vangelo, aiutandolo a imboccare tutte le vie necessarie e possibili purché la parola sia annunciata. E questo è possibile proprio perché Paolo ha davanti a sé un impedimento, ha davanti a sé delle prove che lo obbligano a cercare altre vie e a maturare nella consapevolezza che il protagonista non è lui, ma il risorto che vive dentro di lui. Grazie di cuore Salvatore per la tua domanda. Cari ascoltatori, dalla regia mi dicono che il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi saluto tutti voi affidandovi alla forza della parola. Come ho detto all'inizio, siamo nel mese della parola di Dio, il mese di settembre, e ci prepariamo anche a vivere momenti liturgici, feste liturgiche particolarmente significative in tal senso, da quella di oggi che ricorda San Matteo, quindi l'Evangelista, uno di coloro che hanno vissuto e testimoniato il Vangelo che è il Signore. Il 29 settembre la liturgia ci fa contemplare la figura dei grandi arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, che in modo diverso svelano i volti della parola di Dio. Gabriele la forza di una parola che si fa carne, Raffaele la forza di una parola che guarisce, Michele la forza di una parola che sostiene nella lotta spirituale. E infine il 30 settembre celebreremo la memoria di San Gerolamo, quest'anno una memoria vissuta in modo particolare perché si ricorda i 1600 anni della sua morte, quindi un centenario che ci fa riflettere su quest'uomo che ha dedicato la sua vita alla parola di Dio, rendendola accessibile a tutti noi, traducendo i testi direttamente dalle lingue antiche, greca ed ebraica, e facendo quest'opera mastodontica in un tempo in cui questa cosa era quasi impensabile. Teniamo presente, siamo solo nel IV secolo dopo Cristo, e già da allora la parola di Dio doveva essere messa a disposizione di tutti, perché Girolamo era convinto che l'ignoranza della scrittura sarebbe stata ignoranza di Cristo, e solo entrando in rapporto con la parola di Dio, questa parola poteva risplendere nel mondo e crescere all'interno del mondo. Quindi lasciamoci proprio prendere per mano dalla liturgia, che è la grande maestra, per continuare il nostro cammino nella parola. Ecco, a tutti voi il mio saluto, a Dio piacendo ci risentiamo tra un mese e la benedizione di Dio scenda su di voi e nelle vostre famiglie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.